represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. La crisi a Gaza. Israele e gruppi palestinesi impegnati nei combattimenti più intensi degli ultimi mesi. Da ieri le vittime nella striscia sono già 20. Da Gaza partiti oltre 270 razzi, in buona parte intercettati. L'Egitto sta mediando per una tregua. Ucraina. Kiev sostiene di aver costretto alla fuga una brigata russa da Bakhmut. Nessuna conferma da Mosca, ma i dettagli sono gli stessi forniti nei giorni scorsi da Prigozhin. Anche oggi il capo dei Wagner ha criticato pesantemente i vertici militari di Mosca. Diario americano. Prima li ha denigrati, ora potrebbero tornargli utili. Donald Trump ha iniziato a parlare con i media non conservatori. Questa sera andrà in onda su CNN. Fino a poco tempo fa, il suo nemico mediatico numero uno. Parigi è l'epicentro della conflittualità sociale in Europa. In questi mesi la protesta contro Macron è cresciuta e si è radicalizzata. Lo Stato ha risposto con le maniere forti. La violenza è un elemento sempre più importante. Romanzo a fumetti, Roots, il graphic novel di Bruna Martini. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E prima di andare a sviluppare, a vedere questi temi, andiamo a vedere brevemente quello che sta succedendo in Pakistan, perché con il passare delle ore il quadro è sempre più caotico nel paese asiatico. L'ex primo ministro Imran Khan è comparso anche oggi davanti a un tribunale, questa volta è stato incriminato di aver venduto dei regali di Stato quando era alla guida del governo, poco tempo fa. Khan era stato arrestato ieri con l'accusa, da un altro tribunale, invece di corruzione. Il commissariato di polizia di Islamabad, dove è detenuto, è blindato, ci sono ingenti misure di sicurezza, ma la rabbia dei suoi sostenitori è scoppiata in tutto il paese. In piazza sarebbero scese centinaia di migliaia di persone in molte città che spesso si sono scontrate con le forze di sicurezza. L'ultimo bilancio, probabilmente parziale, parla di 8 morti e oltre 1000 persone arrestate. Le accuse impediranno probabilmente a Khan di candidarsi alle prossime elezioni, che saranno tra poco a fine anno. La situazione è particolarmente difficile e caotica nella provincia del Punjab. A Islamabad, la capitale, sono stati mandati rinforzi militari. Il paese, ricordiamo, è già attraversato da diversi conflitti ed è alle prese con una grave crisi economica. Imran Khan è stato primo ministro tra il 2018 e il 2022.
Giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso in Medio Oriente, esercito israeliano e gruppi armati di Gaza sono protagonisti dei combattimenti più importanti degli ultimi mesi. Per tutta la giornata ci sono stati raid israeliani sulla striscia, mentre da Gaza sarebbero partiti oltre 270 razzi, anche se i numeri variano a seconda delle fonti. Nella striscia il numero delle vittime tra ieri e oggi è arrivato a 20, oltre 40 i feriti. I razzi sparati da Gaza sono stati in buona parte intercettati dai sistemi di difesa israeliani oppure sono caduti in zone aperte e isolate. Non ci sono al momento notizie di vittime. Le sirene comunque sono suonate in una buona parte del paese, anche a Tel Aviv. Sentiamo il racconto che ci ha fatto da Gaza un giornalista palestinese. La testimonianza è stata raccolta questo pomeriggio da Omar Caniello.
Cioè, guarda, dalla mattina l'esercito israeliano ha iniziato di nuovo a bombardare varie zone nella striscia di Gaza. Dalla mattina finora sono stati uccisi 6 palestinesi, nel quale una bambina di 10 anni. Sì, c'è atmosfera di paura, tensione, perché anche i gruppi armati palestinesi non hanno risposto o non avevano risposto fino a 3 ore fa. Per quello tutta la Gaza era sotto tensione e paura. Comunque ci senti quasi 5 secondi, si sentono delle esplosioni che anche la resistenza palestinese deciso di rispondere, hanno lanciato i razzi verso Israele. Comunque qua la situazione umanitaria già era dura a Gaza, perché 17 anni di assedio ha già cambiato la vita per il peggio, diciamo. Comunque le strade sono vuote, la gente non esce dalle loro case solo per motivi urgenti o per comprare le cose urgenti che servono, perché a Gaza non ci sono bunker, non ci sono sirene, e quindi preferiscono di stare a casa.
Ospedali, medicine, si registrano già problemi, c'è preoccupazione anche su questo?
Il Ministero della Salute palestinese, da prima di questo escalation, già ha lanciato dei appelli per la comunità internazionale per cercare di fare pressione su Israele per farle consentire l'importo dei materiali essenziali, sia anche dell'attrezzatura essenziale che gli israeliani non fanno entrare per Gaza. Quindi là il Ministero della Salute già ha lanciato dei appelli, perché c'è mancanza quasi di tutto, sia medicina che disposables che attrezzatura. Comunque finora non è la situazione a Gaza non è arrivato al livello di guerra, nel senso che non arrivano come nelle altre escalation, perché ancora in Gaza è all'inizio dell'escalation, quindi i numeri dei feriti che arrivano all'ospedale non è ancora enorme, l'ospedale ancora riesce ad agire.
Cosa ti aspetti, cosa potrebbe succedere secondo te nelle prossime ore?
Io credo che già l'Egitto, il Qatar, le Nazioni Unite già hanno iniziato a fare dei contatti sia con Israele che anche con Gaza per raggiungere un cessato il fuoco, una tregua. Io credo che ci saranno altre 24 ore di escalation, però alla fine qualche parte riesce a raggiungere o fare pressione sugli israeliani a accettare il ceasefire, il cessato il fuoco.
I gruppi armati palestinesi hanno detto che la risposta sarà unitaria. L'Egitto, avete anche sentito, sta tentando una mediazione. Nelle prossime ore potrebbe arrivare dal Cairo, forse anche prima, la notizia, no, di una tregua. Come leggere comunque questo ennesimo passaggio delicato per la regione? Il giornalista, analista Ugo Tramballi, esperto di Medio Oriente.
Sarebbe quasi legittimo, forse logico, supporre che sia un tentativo, per esempio, di Bibi Netanyahu e del suo governo di sviare l'attenzione degli israeliani e riunirli tutti quanti insieme a un pericolo alle porte, facendo dimenticare il pericolo interno all'interno del paese, il governo di estrema destra e il resto del paese. Però in realtà no, soprattutto perché c'è un paradosso, cioè da un lato, con questa recrudescenza del lancio dei missili da Gaza, Hamas sostiene di aver agito, cioè c'è il fronte delle milizie, delle opposizioni all'occupazione israeliana. Dall'altro, paradossalmente, Israele dice no, ma noi sappiamo che i razzi li lancia solamente la Jihad e non Hamas, cioè in qualche modo giustifica Hamas, dice Hamas non c'entra e non la vogliamo colpire. Quindi questo rende tutto molto difficile capire, ma è abbastanza nella logica di questo conflitto, di questa regione. I giornali non lo registrano, ma è quotidiana le operazioni militari israeliane all'interno dei territori occupati. Il numero dei morti è estremamente alto, già l'anno scorso c'erano stati 250 morti palestinesi, quest'anno siamo solamente a maggio, credo che siamo già attorno ai 100, quindi c'è sicuramente un momento diverso e molto pericoloso. Gli egiziani, il Qatar e le Nazioni Unite continuano a trattare, a negoziare, ma questo vale per Gaza, non vale per la West Bank. Noi ora stiamo guardando Gaza, ma guardate che prima o poi esploderà anche la West Bank.
È Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La guerra in Ucraina, l'esercito di Kiev sostiene di avere costretto alla fuga un'importante unità militare russa a Bakhmut. Si tratterebbe della 72esima brigata che era posizionata a sud-ovest della città. Gli ucraini sostengono di averle inflitto pesanti perdite, centinaia di uomini, ed aver forzato il resto dell'unità a lasciare il campo di battaglia. Le informazioni non sono state verificate, i dettagli sono gli stessi forniti però ieri dal capo dei Wagner, Prigozhin, che aveva parlato proprio della fuga dal campo di battaglia di questa 72esima brigata dell'esercito russo. Questa sera il comandante delle forze di terra ucraine ha detto che in alcune aree di Bakhmut i russi sono stati mandati indietro di 2 chilometri. I vertici militari a Kiev comunque hanno precisato che la situazione nell'area rimane molto difficile. Confusa anche la situazione nella zona della centrale nucleare di Zaporizhia. Kiev sostiene di aver avuto notizia di un'imminente evacuazione del personale che lavora nel sito e delle loro famiglie, in tutto più di 3.000 persone. Secondo le autorità ucraine, però, all'ultimo momento il personale della centrale sarebbe stato in qualche modo bloccato. La centrale nucleare, la più grande d'Europa, si trova nella città di Enerodar, di fronte, in realtà di fronte a Zaporizhia, dall'altro lato del fiume Dnieper. L'Occidente deve fare di più per proteggere i suoi cittadini dalle minacce esterne, lo ha detto il segretario generale della NATO, Stoltenberg, secondo il quale gli sforzi vanno come minimo raddoppiati per mantenere in sicurezza i paesi membri dell'Alleanza Atlantica. L'accordo sul grano, secondo l'agenzia di stampa russa TASS, sarebbe vicina a un'intesa per rinnovare l'accordo che scadrà la prossima settimana, il 18 maggio. Il Cremlino non ha confermato, la TASS cita una sua fonte ad Ankara. Oggi e domani sono in corso negoziati proprio in Turchia. Infine, torniamo su Prigozhin, infine per quanto riguarda l'Ucraina. Anche oggi, per l'ennesima volta, il capo dei mercenari del gruppo Wagner ha criticato i vertici militari del suo paese, i vertici militari russi. Ha detto che i suoi uomini hanno solo il 10% delle munizioni necessarie. Nei giorni scorsi Prigozhin aveva minacciato di lasciare il campo di battaglia. Come leggere le sue continue critiche ai vertici militari di Mosca? Mara Morini, docente all'Università di Genova, esperta di Russia.
Inizialmente si pensava anche che potesse essere un gioco delle parti, ma devo dire che lo scontro ormai è così evidente, così eclatante tra l'apparato burocratico militare e questa milizia privata di Wagner, che se gioco delle parti esiste eventualmente tra lo stesso Prigozhin e il presidente Putin, tant'è vero che Prigozhin non ha mai attaccato il presidente Putin. Può essere una iniziativa anche dovuta magari ad ambizioni di qualche tipo, prevalentemente politico, di Prigozhin, di porsi come, diciamo, con una narrazione molto populista, con una retorica molto populista, come colui che vuole togliere, eliminare la corruzione all'interno di questi apparati. Quindi si tratterà di capire quanto mette in difficoltà non tanto l'apparato ma la figura del presidente Putin e se Putin intende reagire. E io credo che adesso ovviamente dobbiamo aspettare la conferma della ricandidatura di Vladimir Putin a tempo fino alla fine dell'anno per le elezioni presidenziali che avranno luogo a marzo 2024. Ritengo che si ricandiderà, non è detto che stia comunque già preparandosi ad una sua successione. Ovviamente poi dipende tutto dall'andamento della guerra e del conflitto, delle varie controffensive che eventualmente ci saranno, e da questo punto di vista può darsi anche che abbia promesso qualcosa a Prigozhin in questi termini, oppure che la promessa riguardi in realtà non tanto le elezioni presidenziali ma le elezioni parlamentari, che quindi Prigozhin diventi sostanzialmente a capo di una forza politica capace di incanalare le richieste richieste, le domande delle forze più ultranazionaliste, più estremiste, comunque con l'obiettivo di dimostrare di volere fare, diciamo, un po' piazza pulita di tutta questa elite corrotta. Quindi potrebbe anche essere un gioco a sostegno di Vladimir Putin. Vedremo appunto se lo attaccherà o meno, e la capacità ovviamente di Putin di gestire queste varie fazioni come ha fatto sinora.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Quale potrebbe essere la strategia comunicativa e mediatica di Trump in vista della corsa per la Casa Bianca del prossimo anno? Alcune indicazioni già le abbiamo, e questa sera in realtà ne avremo ancora di più. Il diario americano, Roberto Festa.
Stasera Donald Trump va su CNN. Si tratta di un fatto importante, se non fosse che l'apparizione dell'ex presidente sulla TV, che più lo ha criticato, è in qualche modo offuscata dalla sentenza di ieri che condanna Donald Trump per aggressione sessuale nei confronti di E. Jean Carroll, una giornalista nei camerini di un negozio di vestiti a New York nel 1996. Ma trattandosi di Trump, appunto, le sorprese e i colpi di scena non mancano mai. Andiamo comunque per ordine. Allora, alcuni mesi fa CNN aveva contattato i collaboratori di Trump chiedendo un'intervista all'ex presidente. Dopo averci un po' pensato, alla fine Trump e i suoi hanno risposto di sì, ok all'apparizione su CNN, a patto che sia un town hall, cioè un incontro con il pubblico che fa domande. CNN quindi ha organizzato il town hall in New Hampshire, che sarà il secondo stato dove ci saranno le primarie repubblicane il prossimo febbraio. La notizia del sì di Trump a CNN aveva fatto scalpore. CNN è da sempre al centro degli strali di Trump, forse più di qualsiasi altro media americano, ancor più del New York Times, perché il Times è il giornale di New York, la città di Trump, e Trump alla fine, nei confronti appunto del Times, ha un sentimento di odio e di amore, di rifiuto e di soggezione. CNN no. CNN è da sempre la grande nemica di Trump, per di più è una TV e sappiamo quanto l'ex presidente abbia contato sul mezzo televisivo per la sua ascesa, il suo successo, prima come intrattenitore, come showman e poi come politico. Quindi CNN per Trump è sempre stata il simbolo delle fake news, delle notizie false, di quella manipolazione della verità che Trump da anni imputa ai media liberal progressisti. Sono diventate famose per esempio le conferenze stampa alla Casa Bianca proprio di Trump con i giornalisti di CNN, in particolare una giovane giornalista, Caitlin Collins, che lo sommergevano di domande, di polemiche, di obiezioni, e lui che non rispondeva o rispondeva stizzito, accusandoli di mentire, arrivando anche a togliere la parola proprio ai giornalisti della TV di CNN. E invece, sorpresa, proprio la 31enne Caitlin Collins guiderà stasera il town hall di Trump per CNN. Ci sono state molte ipotesi sul perché Trump alla fine abbia detto sì a CNN. Le ragioni più probabili sono due. La prima, Trump ha bisogno di parlare non solo al suo mondo conservatore, deve rivolgersi, se vuole avere qualche possibilità di vittoria nel novembre 2024, deve rivolgersi anche ad un elettorato più moderato, più centrista, e parte di questo elettorato non lo si raggiunge appunto sui media più conservatori, su Fox News, Newsmax, il New York Post, One America News. Questo elettorato lo si raggiunge parlando proprio ai media più mainstream, come per l'appunto CNN. Non solo CNN. Negli ultimi mesi sull'aereo che poi porta Trump in giro per comizi negli Stati Uniti. Ci sono per esempio i giornalisti di ABC, di NBC, CBS. Trump ha cominciato a parlare con Associated Press, con il New York Times. Insomma, sembra davvero una strategia. Al suo popolo Trump continua e continuerà a propinare la storia dei media liberal manipolatori, ma questi media però gli servono se l'ex presidente vuole appunto mettere in piedi una campagna che sia il più possibile larga e inclusiva. C'è poi una seconda ragione per cui Trump ha detto di sì a CNN, e cioè per distinguersi dai suoi sfidanti repubblicani. Mentre quelli sono ancora alle prese con l'organizzazione della campagna, con i finanziamenti, mentre il suo principale rivale Ron DeSantis non ha ancora nemmeno annunciato la candidatura, Trump mostra di essere avanti, mostra di parlare con i media nazionali di tutti gli orientamenti e di essere di fatto quindi il candidato repubblicano, quello cui i finanziamenti repubblicani devono legittimamente andare. Su questa strategia ieri si è abbattuta però ovviamente la notizia della condanna di Trump per abusi sessuali, e possiamo scommettere che questa questione, come anche quella del pagamento alla pornostar Stormy Daniels, come l'assalto al congresso del 6 gennaio su cui Trump non ha mai risposto a domande dei giornalisti, ecco, tutto questo farà parte della discussione molto attesa stasera.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Francia, che ormai potremmo definire l'epicentro della conflittualità sociale in Europa. Pensate alle tante manifestazioni che abbiamo raccontato nei mesi scorsi. Negli ultimi mesi, con la forzatura di Macron sulla riforma delle pensioni, la mobilitazione si è anche radicalizzata. La rottura, la frattura è sempre più importante. Cosa sta succedendo? Sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
Più di 400 poliziotti e gendarmi contusi, più di 500 manifestati in stato di fermo. Le cifre degli scontri che hanno scandito le manifestazioni del 1° maggio in Francia confermano la violenza delle immagini che hanno fatto i titoli di tutti i media internazionali. Barricate improvvisate, bombe carta, fuochi d'artificio a mo' di lanciarazzi, o ancora pietre, bottiglie Molotov da parte dei manifestanti, cariche indiscriminate, pioggia di lacrimogeni, granate antisommosse e assordanti, cannoni ad acqua e proiettili di gomma da parte della polizia. E la Francia a lacerarsi tra difensori dell'ordine pubblico, che invocano un giro di vita repressivo e nuove leggi contro i manifestanti più bellicosi, e associazioni e organizzazioni di difesa dei diritti che denunciano la deriva autoritaria e repressiva dell'amministrazione Macron e l'abuso di violenze poliziesche per spaventare i manifestanti, far tacere la protesta e criminalizzare la contestazione. Certo è che da più di un mese, da quando Macron e il suo governo hanno imposto l'approvazione della riforma taglia pensioni in Parlamento con procedura bloccata e senza voto maggioritario favorevole, alla protesta sociale si è aggiunto come benzina sul fuoco lo sdegno democratico. Il fatto che 3 mesi di scioperi e manifestazioni pacifiche dietro un fronte sindacale unito e unanime, sostenuto da una massiccia maggioranza dell'opinione pubblica, siano rimaste inascoltate e in ultima istanza finiscano spazzate via grazie ad una forzatura istituzionale, ha per così dire meccanicamente radicalizzato la protesta. Nel concreto, con sempre più manifestanti pronti a partecipare o a simpatizzare con le pratiche di guerriglia urbana del Black Bloc, e nella percezione, con sempre più francesi, il 56% negli ultimi sondaggi, che dicono comprendere la violenza dei manifestanti come estrema razio per farsi ascoltare da un potere sempre più sordo, isolato e sprezzante. Resta che la Francia in qualche settimana è diventata l'epicentro della conflittualità sociale in Europa, palcoscenico luogo di agglomerazione per gli attivisti radicali di tutto il continente, che siano anticapitalisti, no border, ecoguerrieri o antifascisti, tutti esperti nel confronto fisico con poliziotti e gendarmi. Resta dall'altra parte la risposta autoritaria nella forma sociale della tecnocrazia liberale di cui Macron è la più brillante incarnazione, la riforma taglia pensioni francese, un fulgido emblema, e nella forma politica la risposta repressiva, con leggi sempre più liberticide e una polizia sempre più violentemente dissuasiva. Come denunciato dalla Lega dei diritti umani, da Amnesty International o ancora qualche giorno fa da un rapporto della Commissione dei diritti delle Nazioni Unite. Al di là delle inquietudini e delle critiche verso un Macron sempre più monarchico, la richiesta d'ordine e l'arsenale legislativo sempre più repressivo potrebbero domani servire ad altri progetti ancor più autoritari, quelli della destra nazionale identitaria.
Così Francesco Giorgini da Parigi. Chiudiamo con la graphic novel, la rubrica curata da Luisa Nannipieri. Da Emanuele Valenti un saluto. Ester ritorna domani. Una buona serata.
Sottotitolato Un graphic memoir sull'emigrazione italiana di ieri e di oggi, il romanzo a fumetti Roots, Radici di Bruna Martini, pubblicato da Becco Giallo, è un bellissimo collage di luoghi e di tempi, innanzitutto, visto che si svolge tra l'Italia e l'Argentina di inizio Novecento, ma anche nel presente, tra Londra, dove è emigrata l'autrice che racconta in prima persona la ricerca della sua storia familiare, Calolsio, un piccolo paese ai piedi delle prealpi lombarde dove viveva la ricca famiglia Rondalli, e di nuovo l'Argentina, dove cent'anni più tardi Bruna ritroverà le tracce del suo antenato Gracco Cornelio, l'erede di due proprietari terrieri che lasciò tutto per andare in America, di cui per anni nessuno seppe che fine avesse fatto e che quasi sparì dalla memoria collettiva. Cosa lo spinse a partire? Come fu la sua vita in un paese che veniva presentato alle masse contadine analfabete come un Eldorado, ma che Gracco Cornelio sapeva bene essere una terra di stenti e di sudore? E cos'ha in comune la sua storia con quella dell'autrice, che ha lasciato l'Italia in tutt'altre condizioni, eppure si ritrova anche lei cittadina molteplice, ma in qualche modo sempre straniera? Raccontando la storia del suo avo, Bruna Martini alterna scorci intimi di vita quotidiana a estratti d'archivi e pagine di storia, compresa quella dei tanti miserabili che avevano iniziato a scioperare e protestare in Italia per avere un futuro migliore e che furono spinti dalla propaganda di chi voleva evitare i conflitti interni e mantenere lo statu quo a sparpagliarsi ai quattro angoli del mondo. Un collage, dicevamo, di storie e di identità, che sono in fondo quelle di un popolo italiano che all'epoca non parlava nemmeno la stessa lingua e che scopriva di esserlo nello sguardo degli altri. Ma questo libro è anche tecnicamente uno splendido collage, che mescola sulle pagine cartoline, vecchie fotografie, ritagli di giornale, antiche mappe, mazzolini di fiori, disegni a pastello, matita o acquerello e testi scritti a mano. Un mix che crea un'atmosfera particolare che, unita ai giochi di sguardi, alle espressioni, alla scelta di abbandonare i quadri classici delle vignette e alla costruzione di dialoghi e didascalie, invita a una lettura lenta e attenta allo stesso tempo. Aprire questo libro è un po' come intraprendere un viaggio a inizio secolo, quando ci si spostava a piedi o a cavallo e le lettere impiegavano mesi ad arrivare. Nell'attesa si fa conoscenza, si guarda il panorama, si scopre di avere in comune con gli altri viaggiatori più di quello che si pensava. Una storia, quella delle migrazioni, che in qualche modo ci accomuna tutti, perché è lì che si trovano le nostre radici. Roots, Radici, di Bruna Martini, 234 pagine a colori, Becco Giallo, 22 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.